Quindi benvenuti a tutti, anche questo è l'ultimo incontro sul Vangelo di Marco, poi riprenderemo il commento a ottobre. Ci fa sempre piacere trovare gente nuova che per la prima volta partecipa ai nostri incontri e la nostra pubblicità non è tanto attraverso mezzi di comunicazione quanto il passaparola. Tante persone hanno sentito parlare o vengono accompagnati, portati da amici o attraverso il sito o le conferenze che si fanno in giro si viene a contatto con questa realtà. Quindi questa mattinata abbiamo un gruppo di capi scout di un paesino vicino a Fermo, che non ricordo il nome, scusate Federica, Savignano. Servigliano, quindi sono 8-7 scout, capi ovviamente, loro hanno fatto un ritiro, quindi volevano anche poter usufruire di questo ambiente e anche dell'attività che facciamo nel centro, per noi poter collaborare sempre con altre realtà della zona, poi giovani che sono, ancora meglio, siamo veramente contenti di averli qui con noi. E anche gli altri amici che magari per la prima volta partecipano sono sempre benvenuti. Ecco, per la casa sapete già come funziona. Dopo l'incontro ci sarà l'Eucaristia a mezzogiorno e poi il pranzo prenotato per chi si intende fermare, basta dirlo a Marcella o a Nalù nella stanza dei libri. Ecco, gli avvisi li ho dati, ovviamente poi d'estate ci sarà la settimana biblica, questo potete poi continuare attraverso il nostro sito, di essere aggiornati sulle iniziative che facciamo, e poi a settembre ci sarà appunto la festa, la settimana che organizziamo di cultura e spiritualità legata alla festa della nostra Chiesa. E quest'anno, scusate se mi dilungo un po', ma è importante anche perché noi abbiamo cercato di dare anche un certo impulso a questa festa, che erano feste religiose ma mancavano di una certa così vivacità, di una certa incisività, no? Non è la questione religiosa ma è quello che si muove attorno che deve essere sempre curato. E noi da un po' di anni stiamo cercando di curare quella settimana, la terza settimana di settembre, per dare spazio al discorso della cultura, per cui da un po' di anni facciamo concerti, conferenze, mostre, poi c'è la festa, la terza domenica, quest'anno ci sarà appunto quella presentazione ufficiale del libro d'Alberto. Ma in occasione quest'anno della festa abbiamo anche accolto un festival di musica di tipo più tradizionale, folcloristica, popolare, che si organizzava a Pioraco, qui sui monti dell'entroterra. Purtroppo, sempre per il terremoto, questa sede non è più agibile perché non possono usufruire degli ambienti per fare gli stand musicali, per presentare tutti quegli strumenti antichi che vengono ricostruiti, eccetera, eccetera. Allora uno degli organizzatori, che è di Montefano, Danilo Vecchi, il direttore della banda, ci chiedeva se potevamo ospitare qui questo festival. No, certamente. Allora la seconda domenica di settembre ci sarà, per 3 giorni, venerdì, sabato, domenica, questo festival Priore Acusti di musica country tradizionale, popolare, con tutta una serie di manifestazioni molto belle. Ma su questo anche vedrete il programma, noi speriamo di poterlo già dare nell'incontro di giugno, o nei 2 incontri di giugno, la prima e la seconda domenica, così avrete anche delle cose più specifiche. Ecco, allora possiamo tornare al nostro testo. Alberto nell'incontro del mese scorso ha presentato Gesù che arriva a Gerusalemme, capitolo 11, questo ingresso. Noi togliamo la parola trionfale, come normalmente si legge nelle Bibbie, ingresso o entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. Ma tutto questo trionfo in fondo non è che si sia visto da nessuna parte, perché entrare con un asinello nella città che si considerava la città più santa del mondo non è che sia molto molto glorioso, non è che si possa percepire il trionfo chi entra in una città cavalcando un asino, sembra una cosa un po' più comica, una specie di parodia, insomma. Allora dobbiamo sempre saper leggere fra le righe e scoprire come l'autore, il Marco, ha presentato in questa entrata di Gesù a Gerusalemme proprio già la fine di un percorso, questo percorso che abbiamo commentato lungo i mesi, un cammino, una strada che Gesù aveva iniziato a Cesarea di Filippo, nel nord della Galilea, un cammino che, abbiamo spiegato, non è soltanto fisico, non è proprio la distanza che c'è tra Cesarea di Filippo nel nord della Galilea e Gerusalemme nella Giudea, non è una distanza fisica, anche se ovviamente il percorso l'ha fatto anche nostro Signore, ma è un tipo di cammino esistenziale, è la vita della persona, è che siamo sempre in cammino tutti, siamo in movimento. L'importante è non perdersi, e non smarrire l'orientamento quando si cammina per strada. Allora Gesù ha mostrato con la sua vita qual è la strada, qual è il cammino che può dare veramente pienezza, che può permettere la nostra crescita, il nostro pieno sviluppo. E questo ovviamente è la buona notizia del Vangelo, il cammino, lo vedremo anche nel Vangelo di Giovanni questa domenica quando Gesù dice io sono la via, io sono il cammino. Che cos'è il cammino? Il cammino non è altro, lo ripetiamo sempre ma si ritorna volentieri su questo annuncio, il cammino non è altro che l'amore che si traduce in servizio. Questo è l'unico cammino che Gesù riconosce che possa dare alla persona quel senso di pienezza, di vita abbondante, l'amore che si traduce in servizio. Questa è l'unica strada che Gesù conosce ed è quella che lui ha proposto ai suoi discepoli. Abbiamo detto che il discepolo è quello che deve seguire il maestro, quindi se si segue il maestro la strada la indica lui, non siamo noi a imporre al maestro o ad altri la strada, ma è Gesù, dice questo è il cammino. Siccome il discepolo è colui che segue, questo verbo seguire che si accoda e cammina dove sta andando il maestro, la strada è quella. Purtroppo, e questo ce l'ha mostrato Marco in maniera eccezionale, dal punto di vista anche letterario, purtroppo per i discepoli non è così scontato, né così chiaro, né così accogliente la proposta di Gesù. E loro tendono sempre a presentare, a proporre un'altra strada, non quella che Gesù indica, ma quella che veramente soddisfa i loro interessi, che è la strada del successo, che è la strada del denaro, che è la strada del comando, del potere, insomma, le cose che già conosciamo, che sono molto appetibili, noi diciamo anche nel nostro linguaggio comune, far carriera, ecco, la strada ha a che fare con una posizione che permetta di affermarti al di sopra degli altri. Uno che ha fatto carriera, si dice, è uno che conta, uno che è arrivato in alto. Però non si dice mai in che modo si è arrivato così in alto. Su questo si tace. Per cui tutto vale purché io raggiunga il mio obiettivo, no? Quindi allora, e questo è il problema, e questo è quello che si oppone alla proposta di Gesù. Quindi questa strada del successo o del denaro o del potere del comando impedisce la crescita umana. Non è una strada di per sé, è proprio un vicolo cieco che non porta da nessuna parte, che non permette appunto questa maturazione dell'individuo. E abbiamo visto come Gesù in questa strada, andando a Gerusalemme, per 3 volte ha annunciato che destino li attende, qual è la sorte, come lo accoglieranno in questa città, cioè con il rifiuto totale, lo faranno fuori in un modo terribile. Quindi per far capire che non è la strada del successo quella che lui propone ai suoi discepoli, ma i discepoli questo non intendono accoglierlo. Allora abbiamo visto, e Alberto ha spiegato molto bene nella volta scorsa, come alla fine di questo percorso, quando arrivano a Gerico perché ha fatto il viaggio di studio con noi, proprio alle porte di Gerusalemme, si scende dalla Galilea, lungo il Giordano, si arriva nel deserto della Giudea, c'è questo oasi di Gerico e da lì si inizia la salita verso Gerusalemme. E a Gerico che cosa ha fatto Gesù? Ha guarito un cieco, il cieco Bartimeo, che Alberto spiegava attraverso questo nome Bartimeo, figlio dell'onore, come il cieco rappresenta la cecità dei discepoli che sono accecati da questo desiderio di grandezza, di onori, di prestigio, di successo. Quindi guarire il cieco alla fine del percorso è proprio la buona speranza di Marco che alla fine non tutto sia perduto, che nonostante l'ostilità o questo essere ostinati dei discepoli, alla fine si fanno guarire da Gesù. Cioè Gesù apre loro gli occhi perché sappiano riconoscere la strada che dà valore alla vita, no? Quella che non ti acceca e quella che non blocca o frusta la tua crescita. Entrando a Gerusalemme, appunto, dicevamo che non c'è stata una grande reazione, perché sì, un po' di folla di pellegrini hanno accompagnato Gesù, vi ricordate, l'Osanna, eccetera, eccetera. Ma quando Gesù entra a Gerusalemme, non c'è alcuna reazione. Non è che viene accolto dal sommo sacerdote, le fa gli onori di casa, prego si accomodi, tutta la città di Gerusalemme in festa, con archi di trionfo. La massima proprio indifferenza. Ecco, niente di entrata trionfale a Gerusalemme, come normalmente noi leggiamo nelle Bibbie, no? Ma questo ingresso di Gesù nella città, che lo condanna, che non è più santa, come sempre si è detto, ma una città che rifiuta il suo Messia, principe di pace. Perché non si accetta che un Messia si presenti in questa maniera, cavalcando un asinello. Questo è proprio, quasi disonora la nostra voglia di grandezza, nonostante Gesù abbia preso le parole del profeta Zaccaria, dove si diceva che il Messia sarebbe arrivato appunto come un principe di pace cavalcando un asinello. Quindi una parola profetica che si è completamente dimenticata o che è stata imbavagliata dai sacerdoti, dagli scribi, perché il popolo non tenga presente quello che è stato l'annuncio profetico, quella parola che i profeti hanno detto al popolo nel nome di Dio. E allora, ecco, l'entrata a Gerusalemme è proprio la conferma della parola del profeta Zaccaria, che questa promessa di questo Messia di pace si è attuata, si è compiuta con Gesù. Purtroppo la città non lo riconosce, e anche tutta l'entusiasmo che ha provocato dai pellegrini, Osanna al figlio di Davide, vedevamo la volta scorsa, che Gesù poi entra nel Tempio, dà uno sguardo in giro e poi esce nel totale anonimato, nel totale silenzio. Quindi già questo prevede la tensione e anche il rifiuto che si scaglierà contro Gesù. E allora siamo al capitolo 11, al versetto 12, dove Marco, anche qui una brevissima introduzione dal punto di vista letterario, Marco ci ha regalato una delle pagine più belle del Vangelo. Perché? Perché sappiamo che lo scrivere è un'arte, non è soltanto che io ho delle cose da dire, è che devo saper dirle queste cose. Allora noi, quando leggiamo il Vangelo, non basta dire io riconosco in queste parole che Gesù ha detto, o che qui c'è una pianta, o che qui c'è una casa. Vabbè, non è quella la maniera di comunicare. È che io devo capire la ricchezza dell'evangelista, dell'autore, quando ha scritto. Allora per questo ci vogliono degli strumenti. Quindi quando io leggo un testo che è stato scritto 2000 anni fa, non posso presumere di comprenderlo come se io aprisse il giornale leggendo un articolo di fondo su qualcosa che mi riguarda, con la lingua che è la mia e con la cultura alla quale appartengo. Vedete? Noi, aprendo il Vangelo, entriamo in una cultura che non è la nostra, in una lingua che non è la nostra, e in tutta una serie di richiami, di retrosceni, di pensieri che non sono più i nostri. Allora, il lavoro che facciamo qui al centro è di recuperare questi elementi, queste chiavi, per poter capire la maestria di Marco, la sua grandezza anche come autore, non soltanto come teologo, ma anche come autore letterario. E questa ricchezza noi la possiamo percepire soltanto quando ci sediamo a tavola con il testo, lo si affronta, lo si studia bene e poi insieme riusciamo anche ad interpretarlo. Allora, che cosa ha fatto qui Marco in questo capitolo 11? Dopo che Gesù entra a Gerusalemme e tutto rimane così in silenzio, praticamente, con la massima indifferenza. Marco ha scritto una pagina che, dal punto di vista anche letterario, presenta una struttura caratteristica che sarebbe la struttura del trittico, cioè un quadro in tre parti o un racconto in tre quadri, meglio così, no? Noi sappiamo cosa sono i trittici, no? Quando andiamo in un museo, un trittico dal punto di vista artistico sono tre tavole, quella centrale è la importante, quella fondamentale, ma quelle laterali servono per comprendere anche la centrale. Quindi l'artista gioca con questa divisione delle immagini per rendere più comprensibile il suo messaggio. Lo stesso si può fare in letteratura. E Marco ha fatto appunto un trittico letterario molto molto interessante per farci capire, guardate, che qui non è un semplice raccontino, Gesù che incontra un fico, che gli dice nessuno mangi, Gesù che parla a un fico, insomma, quella mattina proprio Gesù si vede che non stava neanche tanto bene, no? Ci sembra un po' bizzarro quando leggiamo la pagina di Gesù che va a cercare frutti in quest'albero di fico e non trova niente, e alla fine questo fico si secca e Gesù dice nessuno mangi, e poi Marco dice ma non era neanche l'epoca dei fichi, ma sembra una cosa bizzarra, Gesù che parla una pianta, cioè, ma uno lo porterebbe subito a uno psicologo, guarda, ho visto mio figlio che parla un albero, insomma, meglio forse che si faccia un pochino seguire, guidare da qualcuno, no? E poi che questo albero, che non risponde alla sua esigenza di saziare la fame, viene punito con nessuno mangi più di te, no? Cosa? Se noi restiamo così in un primo approccio letterario, uno chiude il Vangelo e dice senti, io non c'ho tempo da perdere con queste storie, perché mi hanno già raccontato parecchie balle. Ecco, quando Alberto ha scritto, era bello vedere alcune delle riflessioni di Alberto, quando Alberto scrive una delle sue prime opere, Come leggere il Vangelo e non perdere la fede, lui parte da questa pagina, perché l'aveva sempre colpito questa incongruenza letteraria, cioè questa mancanza di logica, un testo bizzarro, no? E allora lui scrive all'inizio del libro per introdurre come leggere il Vangelo e non perdere la fede, appunto se io rimango nell'aspetto strettamente letterario o narrativo, io chiudo il Vangelo perché io ho perso, io non credo a queste cose, no? Allora Bert diceva, quando Gesù si arrabbia, cioè non scherza, quando Gesù si arrabbia, ecco, dice... c'è un episodio che più degli altri riesce a mettere a dura prova la fede del credente, la maledizione cosiddetta, la maledizione del fico. Cercato e non trovato un frutto in un fico, Gesù maledice l'albero che si secca fin dalle radici. È vero che quel giorno Gesù non doveva essere di buon umore, e dopo aver maledetto il fico corre al tempio armato di una frusta per rovesciare banchi e persone, ma non si fa in tempo a superare lo sconcerto provocato dall'atteggiamento irato di Gesù nei confronti di un innocente albero che l'Evangelista aggiunge deliberatamente, ma non era infatti quella la stagione di fichi. Il brano non può non provocare disorientamento: o è stato insensato Gesù o ha sbagliato l'Evangelista a sottolineare l'impossibilità di trovare frutti sull'albero in quella stagione. Ecco, allora, vedete, noi dobbiamo stare molto attenti, perché non basta dire ma sì, ma io il Vangelo non c'ho bisogno di andare a nessun incontro, d'accordo, per dire che bisogna amare, che bisogna essere generosi, non ci vogliono incontri particolari, però se io voglio entrare nella ricchezza del Vangelo, se io voglio sentire la forza liberante di questa parola, allora lo devo comprendere e devo capire in che modo l'Evangelista ci ha trasmesso questo annuncio magnifico. Allora, nel trittico, tornando a questo discorso sulla struttura, nel trittico che cosa abbiamo? Al centro, prima c'è il fico, la pianta del fico, poi al centro c'è il Tempio di Gerusalemme, quando Gesù caccerà i venditori, i mercanti e anche i cambiavalute, e poi nel terzo quadro abbiamo, di nuovo si riprende il fico, ma per parlare della cassa di preghiera. Quindi abbiamo, comunque c'è sempre il fico che appare seccato dalle radici, per dopo fare un insegnamento sulla preghiera molto importante. Allora, quando Marco scrive così, sta dicendo ai suoi lettori, prestate attenzione, il quadro principale è quello che Gesù fa nel Tempio. Però noi possiamo capire questo quadro quando abbiamo prima letto quello precedente sull'incontro di Gesù con quella pianta e quando poi Gesù darà un insegnamento fondamentale alla sua comunità su cosa significa essere casa di Dio e che cos'è il Tempio e chi è il Tempio in questo senso. Allora vediamo come l'autore affronta questo discorso. Il giorno dopo, essendo uscito da Betania, ebbe fame. Ecco, Betania e Betfage sono questi due villaggi di fronte a Gerusalemme nei quali Gesù a Betania si ferma dopo che è entrato nella città di Gerusalemme, la sera era tornato a Betania, adesso di nuovo si esce da Betania per andare, vedremo, a Gerusalemme. E dice l'Evangelista, Gesù aveva fame. A noi ci può sembrare una cosa, insomma, poco interessante sapere com'era l'appetito di Gesù di primo mattino, ma già il fatto che soltanto si parli di lui che ha fame e non dei discepoli non è qualcosa di così di scontato, vuol dire che l'Evangelista ha un messaggio da comunicare. Questa fame che Gesù la sperimenta dopo che lui si è trovato nelle periferie. Lui non risiede a Gerusalemme, questo è molto interessante quando leggiamo il Vangelo, mai Gesù risiede in una città importante, a Tiberiade, o a Sepphoris, o nella città, o a Bethsean, o a Gerusalemme. Gesù, quando si deve accomodare, va sempre in questi villaggi, cioè lui sceglie la periferia, un po' come l'espressione che oggi usa molto Papa Francesco, perché è lì dove si tocca il dolore umano, certamente, è lì dove si trova la situazione difficile, anche di oppressione. I villaggi erano proprio ambienti dominati dalla dottrina ufficiale. Qui siamo due villaggi di fronte a Gerusalemme. Gerusalemme è la città santa, la città che controlla con la sua dottrina tutti quelli che si dichiarano ebrei o giudei. E allora i villaggi sono proprio le vittime di questa dottrina. Quindi lì si vive la difficoltà ad essere liberi, lì si sente il peso della dottrina ufficiale e lì si tocca con mano anche il dolore umano. Ecco per quale motivo Gesù sceglie di stare sempre in queste località, a Betania. Però, ecco, non è che sta lì, ma lui esce, quindi prende anche le distanze, come per dire, si può anche trovare qualcosa di diverso. Possiamo creare un'alternativa dove non si viva più in questo senso di prostrazione, di dolore, di essere sottomessi a una dottrina che ci succhia il sangue, a una ideologia che non ci permette di essere persone veramente libere. Quindi Gesù esce, appunto, prende anche le distanze, anche se lui si avvicina alle periferie, e questa fame ha a che fare con un'umanità. Anche noi, avendo mangiato tranquillamente, avendo fatto i nostri pasti, ma spesso possiamo sentire fame di cose buone, di che cosa ci aspettiamo di buono, anche per il lavoro che facciamo. Quindi ha a che fare con il nostro desiderio di vedere che le cose comunque si possono fare in un certo modo e che si possono anche ottenere frutti quando, appunto, l'orientamento, la maniera di vivere è stata positiva. Nel Vangelo di Matteo Gesù parla dei beati gli affamati, di giustizia. Quindi è questa fame che sente Gesù, è questa fame perché le cose possano andare meglio, e questo è il desiderio che tutti dobbiamo avere dentro. Non siamo dei rassegnati, degli indifferenti, ma di fronte all'ingiustizia, di fronte al dolore, proviamo la fame di dire saziamo tutta questa situazione, cerchiamo di colmare questo vuoto, no? Perché la situazione sia migliore. Quindi la fame esprime questa sua umanità, sente il bisogno di trovare qualcosa di buono, adesso vediamo di che si tratta. E avendo visto un fico da lontano con foglie, venne a vedere se per caso trovasse qualcosa in esso, e arrivato su esso non trovò niente se non foglie. Il tempo infatti non era stato di fichi. Quindi Gesù, interessante, sta andando a Gerusalemme perché ha fatto il viaggio con noi qui sul Monte degli Ulivi, dove si trova Betania. Di fronte c'è Gerusalemme con questo tempio magnifico, questo grande spazio all'aperto, e il santuario, l'area sacra più grande dell'impero romano. Erano 1500 metri di perimetro. Qui abbiamo, dopo lo vedremo un po' più, una ricostruzione secondo Giuseppe Flavio, questo grande cortile tutto porticato con il santuario, il santo dei santi, al centro. Quindi qualcosa che dal Monte degli Ulivi sorprende ancora oggi, che è soltanto una spianata con le moschee, ma a quell'epoca quello che sorprendeva era il Tempio venendo dal Monte degli Ulivi. E dice Giuseppe Flavio che non si poteva guardare a occhio nudo al mattino, perché quando il sole batteva su quelle pietre bianche, su tutto l'oro con cui i sacerdoti e gli architetti di Erode avevano ricoperto le coperture, quell'area del tempio era come una montagna di neve. Quando si va in montagna e la neve ti acceca, devi mettere gli occhiali perché non ci puoi guardare con occhio nudo. Così era l'impatto del tempio per i pellegrini, dice Giuseppe Flavio. Allora, curioso, vedete, no? Gesù che sta andando verso Gerusalemme, questa magnificenza, e che cosa vede? Un fico. Avrebbe dovuto dire, e vide il Tempio, vedete? Già sappiamo che questo fico è l'immagine di tutta quella grandezza. È il modo con il quale l'autore sta dicendo questa pianta rappresenta qualcosa di molto importante, purtroppo completamente inutile o sterile. Perché questa pianta manifesta una grande solennità, magnificenza, queste foglie frondosissima come può essere una pianta di fico, però quando Gesù ha provato, vedete, anche questo è importante per l'umanità di nostro Signore, lui sicuramente era al corrente di come funzionava il Tempio e di quale situazione si era creata attorno a quell'istituzione, però Gesù non perde mai la speranza, andiamo a vedere se troviamo qualcosa, vediamo se da questa realtà così sacra possiamo ricavare un po' di cose buone. Invece non trova niente, completamente vuoto, se non le foglie, il fogliame. Quindi la pianta del fico, che poi, se noi prendiamo la letteratura profetica, era già stata adoperata da Osea, da altri profeti, per indicare il popolo di Israele con le sue istituzioni, quindi che al centro c'era il Tempio, certamente, no? E il Tempio doveva essere, appunto, come vedremo più avanti, un punto di richiamo, perché osservando la legge di Dio, il popolo sarebbe stato un esempio di giustizia, di diritto, di libertà. Invece, ecco, adesso vedremo tutto il contrario. Quindi, da questa pianta così frondosa, Gesù non trova nulla, se non soltanto apparenza. Cioè, è una realtà che inganna, che mentisce. È un po' come un po' tante prediche. L'amore di Dio, l'amore di Dio, l'amore di Dio. Dice, ma io questo veramente non lo trovo nessuna parte qui. Cioè, siamo bravi a costruire le nostre liturgie, a creare i nostri spazi sacri, solennissimi, Però dove sono i frutti di tutto questo? Che cosa si ricava per il bene della gente? Niente. Allora è inutile, dice Gesù. Bisogna che questa cosa finisca. Ed ecco allora la postiglia che ci lascia un po' più perplessi. Non era il tempo di fichi. Allora, caro Signore, ma come mai allora tu ti sei avvicinato quando, ecco, la pianta non poteva dare più questo frutto? Ecco, quando noi parliamo anche del tempo, l'abbiamo spiegato altre volte, ma riprendiamo la questione della terminologia. In greco, per parlare del tempo, si usano due termini, che tradotto in italiano si perde questa sfumatura molto importante perché indicano cose diverse. In greco il tempo si dice chronos, è una parola che usiamo anche noi per dire la cronologia, è il tempo che passa. Il giorno di oggi, domani ci rivedremo, fra un mese presentiamo il libro ad Alberto. Ma qui Marco non dice che non era il chronos dei fichi, non c'è questa parola nel testo greco. Quindi lui dice non era il kairos dei fichi, usa questo termine che vuol dire anche tempo, infatti abbiamo tradotto tempo di fichi, ma kairos cosa vuol dire? È il tempo opportuno, è il tempo propizio, sono le occasioni favorevoli che si presentano nella tua vita e che tu non devi farti sfuggire, perché altrimenti sei un povero cretino. Questo lo dicevano i greci, questo è un pensiero che viene dal mondo ellenistico. Il kairos era una specie di divinità giovanissima, con tutta la testa rasata, come i giovani oggi amano farsi un po' l'acconciatura, tutto rasato, però con un ciuffo di capelli qui sull'occipite qua, sulla fronte. Allora, dicevano i greci, quando si presenta il kairos, quando questo giovanetto ti viene incontro, o tu lo prendi per il ciuffo dei capelli, o altrimenti non lo prendi più. Appena è passato, ti è passato avanti, hai perso l'occasione. Non c'è modo più di aggrappare questo. Allora i evangelisti prendono questa idea del kairos per dire Dio interviene sempre creando, Dio dà sempre momenti favorevoli perché anche noi sappiamo cogliere quell'occasione e possiamo essere creatori come Lui, possiamo anche dare alla nostra vita quell'orientamento, quell'input che la renda sempre una vita più ricca. Cioè non perdiamo le occasioni di crescere in umanità, di essere persone più profondamente umane. Allora non è, e così è cominciato Gesù nel Vangelo di Marco, convertitevi, il kairos è vicino, il tempo opportuno adesso perché le cose cambino, si presenta, ecco, con l'annuncio che Gesù adesso nel Vangelo ci ha fatto conoscere tramite il testo di Marco. Allora non è il tempo di fichi perché? Perché questa preparazione Dio l'ha già fatta per secoli, con i profeti, con il re, con tutte le storie, con tutti gli interventi a favore del popolo, perché il popolo aprisse gli occhi e camminasse in questa via della giustizia, del diritto, e invece il popolo tutto il contrario. Quando prendete il testo di Isaia sulla vigna, ecco la vigna, la vite, il fico, sono sempre immagini per parlare del popolo, in questo caso il fico più dell'istituzione religiosa, ma quando prendete il cantico di Isaia alla vigna, nel capitolo quinto, questo padrone, questo contadino che con tutta la sua tenerezza ha piantato questa vigna, le ha fatto tutte le attenzioni possibili, aspettavo che mi desse uva buona, ma mi ha dato uva selvatica. Quindi questa è la grande delusione di questo contadino, che la vigna, nonostante le cure che ha ricevuto, è stata incapace di dare qualcosa di buono, lo stesso del fico. Nonostante tutte le cure che Dio ha fatto nei confronti del popolo, nonostante gli insegnamenti che il popolo ha ricevuto tramite i profeti, ma profeti che sono stati imbavagliati, questo è il problema, per cui il frutto non si trova. Quindi la colpa, ecco, Marco sta dicendo, andiamo alla radice del problema. La colpa non è del popolo, certamente una responsabilità c'è, perché l'ingiustizia la commette comunque, ma la colpa è dei dirigenti che, avendo dovuto insegnare la giustizia e il diritto, hanno corrotto tutto e tutti per il proprio interesse. Questo è il grande scandalo, questa è la grande denuncia che farà adesso Gesù. Quindi è un'istituzione che inganna, che la gente ancora si lascia così abbagliare da questa solennità, ma dalla quale istituzione non si può ricavare nulla di buono, nulla che possa dare vita alle persone. Allora questa è la situazione che trova Gesù, non è il tempo dei fichi, perché ormai il tempo si è esaurito, le occasioni favorevoli sono già passate, tante, e lo vedremo la prossima volta quando si parla dei vignaioli omicidi. Ecco, il padrone della vigna che manda i suoi inviati per raccogliere il frutto e fanno fuori tutti gli inviati, e alla fine manda il figlio e fanno fuori il figlio, come adesso capiterà con Gesù. Quindi non è il tempo dei fichi, le occasioni sono state tante, voi non avete saputo assolutamente approfittarle, quindi bisogna che questa storia finisca, ormai non c'è più speranza, possibilità di ripresa alcuna. Ed ecco allora la risposta di Gesù, e reagendo disse ad essi: mai più da te nessuno mangi un frutto. E lo udivano e i suoi discepoli. Vedete? Gesù non è che ha maledetto il fico, non è che gli ha mandato una specie di fulmine per così incenerirlo, o non ha detto tu non dovrai avere più frutto. No, nessuno mai si avvicini a te. Cioè che la gente possa, è una specie come di augurio, di profondo desiderio di Gesù, che la gente aprendo gli occhi non si avvicina a un'istituzione che è incapace di occuparsi del bene di ciascuno di essi. Che la smetta di interessarsi a qualcosa che è completamente ingannevole, che si rendano conto che da quel sistema lì tu non troverai mai nulla, se no l'essere sottomesso, il senso di colpa, tutte le condanne, tutti i rimproveri e tutto quello che la religione con il suo sistema religioso imponeva, sistema del culto imponeva, di un Dio sempre insaziabile, questo Dio avido, al quale ti devi presentare con le tue offerte e devi sempre dare a Lui qualcosa di tuo perché Lui ti risponde in una maniera benevola, no? Questo Dio vampiro, no? Che ci succhia il sangue, no? Come insegna la religione. Per cui se tu non mi dai niente, io non ti concedo nulla. Questo è il contrario di quello che i profeti hanno annunciato, di quello che Gesù sta cercando di far capire chi è veramente Dio per noi. Quindi immaginate ancora queste persone, tutte queste cose completamente fuori rotta. Signore, ti offro la mia vita, Signore, ti offro il mio tempo, Signore, ti offro la mia sofferenza, e che me ne faccio io con tutte queste cose, caro del Signore? Ma non me ne faccio nulla di tutto questo. Non sono un Dio che chiede, ti hanno insegnato male a te, ma io sono un padre che dà, quindi non mi deve dare nulla a me, dallo agli altri il tuo tempo. Le tue cose condividele con gli altri, anche la tua sofferenza, mettila come un fattore di crescita per essere ancora più misericordioso con quelli che staranno male dopo di te. Ma a me non mi devo offrire nulla, sono io che ti do tutto. Questa è la novità di Gesù, vedete? Ma che già i profeti avevano già proclamato. Ma al culto questo non piace, perché se non ci sono le offerte, manca questo. Se non c'è il denaro, qui non si va avanti. E noi non possiamo soddisfare tutta la nostra ambizione, ecco, e tutta la nostra ingordigia. Quindi questo è il problema che si pone, e allora Gesù quello che si augura è che nessuno mai si avvicina a questa pianta a cercare un frutto, perché si è dimostrata incapace di dare qualcosa di buono a favore della gente. E giunsero a Gerusalemme, quindi abbiamo visto il primo quadro, ecco, Gesù che incontra quella pianta. Non c'è nessuna reazione da parte dei discepoli, interessante, non perdiamo mai neanche una mossa di quello che l'autore ha scritto. I discepoli avrebbero dovuto dire, ma caspita Gesù, ma ci sembra un pochino esagerato, ma magari sì, un po' di riforma, magari basta con gli abusi, però insomma il Tempio, tanto è che quando noi leggiamo poi Luca, si dice che questi tornavano ancora nel libro degli Atti, ancora andavano nel Tempio a pregare. Non hanno capito niente questi discepoli, no? Gesù che ha detto che nessuno si avvicina a te, Gesù che ha detto che, come vedremo adesso, che è un covo di ladri, e i discepoli che continuano ad andare a pregare al Tempio. Quindi non capiscono, ecco, Marco ce lo fa notare, perché? Perché nessun discepolo fiata, nessuno dice nulla. Ecco, però entrano a Gerusalemme, e giunse a Gerusalemme, è entrato nel Tempio. Interessante, si parla singolare, soltanto Gesù entra nel Tempio, cominciò a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio e rovesciò i banchi dei cambiavalute e i sedili dei venditori di colombe. Quindi il gruppo entra, giunge a Gerusalemme, però nel Tempio entra Gesù solo. Marco ci tiene a questo tipo di distacco, non è che non siano entrati anche i discepoli, ma non ci interessa la cronaca. Il distacco perché Gesù non è andato a fare una riforma come erano quelle riforme proposte dai zeloti, dai gruppi terroristi, o come si aspettavano quelli nel deserto a Qumran, no? Di poter restaurare la gloria del Tempio. Quindi Gesù allora si sarebbe avvalso dai suoi discepoli, ecco adesso mettiamoci in opera. No, Gesù entra da solo, perché i discepoli ancora non sono in grado di capire quello che sta per fare, e soprattutto perché non intende fare riforma alcuna, ma dichiarare proprio la fine di un sistema che si è dimostrato contrario al bene e alla dignità dell'uomo e che ha tradito la volontà stessa di Dio, quindi un sistema che è apostata, ateo, anche se molto religioso, questo spesso lo diciamo, si può essere molto religiosi e molto miscredenti, si può essere molto pii e molto atei. E questa è un po' la denuncia che fa Gesù quando, ecco, dichiara che questo culto del Tempio, vedete queste grandi cortili, questa è la ricostruzione in base alla descrizione che ci ha fatto Giuseppe Flavio, questo grande spazio all'aperto che permettevano il flusso della gente, anche dei pagani potevano entrare in questi piazzali. Poi nella parte del santuario soltanto entravano gli ebrei, però c'era un settore aperto anche ai pagani, perché era un'opera che meritava essere vista, e poi c'erano questi che vendevano, che compravano per i sacrifici, e poi dice anche Marco quelli che cambiavano le valute, i soldi, perché? Perché nulla di impuro poteva entrare nel Tempio. Quindi se tu dovevi fare le offerte, dovevi pagare la decima, dovevi pagare la tassa del Tempio, che ogni ebreo adulto era tenuto a pagare annualmente, e tu venivi da Alessandria d'Egitto, venivi da Corinto o da un'altra città dell'impero, tu non potevi pagare queste tasse con le tue monete, che erano monete legali che giravano nell'impero romano, perché erano monete con l'effigie dell'imperatore. Questo era impuro, questo attentava alla sacralità del Tempio. Allora c'erano i cambiavalute che ti dicevano: mi dia le sue monete che io gli do quella ufficiale con la quale potrà fare poi l'offerta o pagare la tassa. Ovviamente con questi cambiavalute la commissione era anche scontata, perché non stavano lì a fare una beneficenza. Quindi tra le offerte che si compravano e poi che quelli si venivano dati in sacrificio e tutto il commercio di cambiavalute, il Tempio a quell'epoca, secondo le testimonianze degli storici, era diventato la banca più importante del Medio Oriente. Proprio era il sistema finanziario più forte e più solido che esistesse, perché anche i ricchi, che avevano grandi patrimoni, come facevano a tutelare le loro ricchezze? Evitando che un ladro venisse e ti rubasse tutto l'oro, tutto l'argento che avevi in casa, lo mettevi nel tesoro del Tempio. Come si fa nei banchi? Si portano nelle cassette di sicurezza, nei cavò, si portano tutte le cose di valore. Quindi ovviamente il Tempio riceveva un'immensità di beni materiali che dopo sapeva come investire, perché sappiamo come funzionano le finanze. Quindi il Tempio era una grande banca, era un sistema finanziario molto molto solido. Ed ecco allora Gesù la denuncia che ha fatto. Gesù, quando comincia a rovesciare e a mandare via, non è che lui sta proponendo una riforma perché cui si è fatto troppi abusi, ma lui sta dichiarando: basta con questa menzogna, questo è tutto una falsità, ed è ancora più grave perché si fa nel nome di Dio, che sono le falsità peggiori, quelli che possono arrivare alle forme di violenza e di ostilità più grandi che esistano, come purtroppo sappiamo. Quindi Gesù ha fatto un gesto con il quale, vedete, ha reso invalido tutto il culto che puntava sul sacrificio, perché tutto ruotava attorno a queste offerte che tu dovevi presentare al Dio perché ti perdonassi i peccati, perché ti desse le benedizioni, perché ti augurasse una buona salute, una lunga vita. Nulla si dava senza prima l'offerta necessaria. Allora Gesù dice: questo culto è la grande menzogna del sistema religioso. Un Dio che si fa comprare è un Dio che vende i suoi favori anche nei confronti dei più poveri. Il discorso che Gesù abbia proprio si sia rivolto ai venditori di colombe, perché venditori di colombe? Che insomma, in fondo la colomba è un animale proprio un po' insulso. Era meglio se si rivolgeva ai venditori di mucche, di bue, che questi facevano un grande affare quando vendevano una mucca per sacrificarla. Perché la colomba era l'animale sacrificale dei poveri. Almeno una colomba porterai al tuo Dio. Quindi significava spogliare i poveri da quel poco che avevano. Quando il Tempio doveva essere il contrario, un luogo dove i poveri venivano accolti e aiutati, sostenuti, era diventato proprio l'opposto, dove i poveri venivano spogliati della loro, quel poco che avevano. Quindi Gesù dichiara l'invalidità del culto, ma vedete, queste cose le avevano già detto i profeti. Ecco quella parola che è stata imbavagliata, questa denuncia del profeta che Israele non ha voluto ascoltare perché i suoi capi hanno preferito far tacere la voce della profezia. Se voi prendete, finiamo subito per la pausa, se voi prendete il libro di Geremia, Geremia c'ha un attacco fortissimo contro questo culto sacrificale, al capitolo settimo, dice così Isaia, Dio parla in prima persona. Io però non parlai, né diedi ordini sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri. Mai ho detto a nessuno dei vostri padri che mi devono offrire qualcosa a me, dice Geremia. Quando Dio, Dio che parla, quando li fece uscire dalla terra d'Egitto, ma ordinai loro, io non gli ho chiesto sacrifici ai vostri padri, dice Dio, ma io ordinai loro, ascoltate la mia voce, e io sarò il vostro Dio, e voi sarete il mio popolo, camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Questo voleva Dio per il suo popolo, la felicità. Ma la felicità non si può ottenere con un rapporto mercantile, perché questo, soltanto con le prostitute si possono trovare questi momenti di felicità, no? Questi amori che si comprano notturni. Ma la felicità è qualcosa che nasce dal più profondo, quando ti senti guidato da un padre che non ti chiede nulla, ma che ti dà tutto. Ecco, questa è la denuncia che Gesù ha fatto invalidando un culto falso, che non fa altro che riprendere la denuncia dei profeti. Adesso vediamo la seconda parte, come risponderanno i capi religiosi a questo gesto di Gesù.